Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. È quasi un appuntamento quello di ritrovarci a fare un po' di cammino insieme e quest'anno ci ho pensato un po' che cosa proporre. E allora ho pensato alla necessità che ogni tanto abbiamo di mettere a fuoco la professione di fede, il senso della professione di fede, il cammino della professione di fede. È qualcosa che in particolare vedo importante nelle persone che vivono la vita ordinaria, normale, quotidiana. E mi è venuto da dire, ci sono tante parole, ma c'è anche tanta confusione intorno alla fede, intorno al tema della fede. Si celebrano alcune cose, però senza entrare dentro realmente nel cuore della vita. C'è chi pensa che la fede sia la parte sentimentale del nostro vivere. C'è chi pensa che la fede sia la conoscenza di alcune cose, di alcune idee. C'è chi ritiene che la fede sia impossibile e c'è chi dice che la fede invece è lì a portata di mano. Tanti vivono una fede che poi cede subito davanti ai ritmi della vita ed è come se venisse soffocata. C'è come un distacco tra la vita e la fede. E allora ho detto, no, proviamo a riprendere un po' questo tema così sostanziale. Non parlo a persone che almeno per il tipo di missione che svolgono, per la sensibilità che hanno, non parlo di persone che hanno bisogno di alcuni fondamentali della fede, ma parlo a persone che possono farsi missionarie, cioè persone che poi possono portare alcuni nodi, alcune sottolineature, alcune attenzioni in merito alla fede che fanno bene a tutti. Perciò l'ho voluto mettere non come la fede nel Vangelo di Marco, ma l'ho voluto mettere proprio come l'itinerario spirituale dei discepoli nel Vangelo di Marco. E quindi dobbiamo leggere questo con la consapevolezza del nostro essere discepoli, non con l'idea di essere persone che hanno bisogno di essere istruite nella sua radice, ma la consapevolezza di essere persone che già in qualche modo si sforzano di essere compagni di Gesù Cristo. Questo aspetto dell'essere discepoli è un aspetto che ha bisogno di essere compreso bene e ha bisogno di essere poi istruito come discepoli. E spero di essermi fatto capire dicendovi queste cose. Per cui vi chiederei che ci siano tre punti di vista, tre sfaccettature, tre prospettive in quello che andremo a dire. La prima è ovvio, è una prospettiva personale. Quello che andiamo meditando può essere utile personalmente, per me, per la mia fede, per il mio cammino di vita. E questo è quello più semplice, ed è quello che mi verrebbe da dire da un certo punto di vista, purtroppo, rischia di essere l'unico punto di vista, l'unica prospettiva. Io vi chiederei anche gli altri due, cioè di andare oltre, solo di non fermarsi a questo, anche perché sono tre aspetti che tra loro si toccano. E allora vi chiederei di leggere quanto andremo a dire anche da un punto di vista, da una prospettiva ecclesiale, cioè pensate alla Chiesa, a tutta la Chiesa, al cammino di tutta la Chiesa, una Chiesa che non è semplicemente la somma di uno più uno più uno più uno più uno fino a quanti sono quelli che sono stati battezzati, ma una Chiesa che è corpo, una Chiesa che è presenza delle parole del Signore Gesù nella storia, nel suo insieme. Una Chiesa che Gesù non ha voluto che fosse estratta sopra quella che è la storia degli uomini, ma l'ha voluta decisamente immersa in essa, incarnata, e allora vive la stessa dimensione, la stessa tensione della storia di tutti gli uomini. Cioè, sapete che questa separazione, questo distaccamento, che cosa fa la Chiesa, che cosa dice la Chiesa? Ma non è che è una specie di giardino separato, una riserva indiana messa da qualche parte. No, la Chiesa è dentro, pienamente, concretamente dentro la storia degli uomini, perché la Chiesa sono le persone che vivono la storia degli uomini. Allora vi chiederei di leggere queste cose anche nell'ordine delle cose che succedono nella storia, nel mondo, in relazione a quello che il Papa dice, a quello che il Papa sottolinea in questo momento della storia, no? Beh, verrebbe da dire che se Bergoglio fosse diventato Papa 30 anni fa, probabilmente direbbe delle cose e avrebbe degli accenti differenti rispetto a quelli di oggi. Ma perché oggi viviamo questa storia, e giustamente il Papa dice dobbiamo parlare in questa storia, con la responsabilità di questo tempo della storia. La terza prospettiva, quella che vi ho già un po' accennato, però è quella missionaria, vale a dire, insomma, quando la prima lettera di Pietro ci dice di rendere ragione della speranza che è in noi, fatto con rispetto, eccetera, quindi fatto con comunione, non fatto con superiorità da cattedra, quando Pietro ci dice questo, dice, ma come lo traduciamo? Che cosa andiamo a dire? Cosa andiamo a comunicare? Che cosa trasmettiamo agli uomini, alla storia degli uomini? Gli andiamo a dire che Gesù Cristo è bello? Gli andiamo a dire che Gesù Cristo è piacevole? Gli andiamo a dire che Gesù Cristo è la verità? Tutte affermazioni che vanno bene per l'amor del cielo, ma che hanno bisogno però di essere davvero macinate in una forma di accompagnamento, in una forma di comunione che è importante. Cioè Gesù Cristo ha sempre trasmesso la fede mostrandola ai suoi discepoli, sapete facendo che cosa? Sempre trasmesso la fede facendo miracoli, ha trasmesso la fede sollevando dalla caduta, dalla non dignità, persone che avevano bisogno di essere risollevate, no? Questo, e infatti il Vangelo di Marco è molto chiaro, quando Gesù fa questo viene fuori la professione di fede. E questo secondo me lo dobbiamo iscrivere in noi e tenere presente che la nostra prospettiva missionaria è sempre una prospettiva di accompagnamento. sempre una prospettiva di presenza. Attenzione, mi permetto di dirvi subito questo perché c'è anche un po' una enfasi che esiste oggi, la relazione, c'è un po' di enfasi sulla relazione e si gioca tutto sul senso della relazione a tu per tu, della relazione personale. Io dico va bene, però fino a quando si può. Quando dicono che i preti devono essere uomini di relazione, che devono relazionarsi con loro, dicono no, non vanno bene le comunità pastorali, bisogna che ci siano le parrocchie perché permettono una relazione maggiore. Ho capito, cioè tu passeresti dal dire che è impossibile fare una relazione con 10.000 abitanti, però una relazione con 5.000 abitanti la potresti fare. Ma che non è esattamente così di fare. Quando dicono che il prete deve essere uomo di relazione, ma con quante persone volete che generi questa relazione? Con 50? Con 100? Sapete cosa vuol dire avere 10 colloqui al giorno? E sono tanti e ti arrivi alla sera che hai la testa che non capisci niente. Però quanti ne hai incontrati durante il giorno? 10, non di più. E allora non è questo il cuore, il senso della relazione, capito? Il senso della relazione è più legato all'essere, è più legato allo stile di vita. Il senso della relazione è più creato dalla affidabilità. La relazione non sono soltanto colloqui, interessamenti. La relazione è sguardo, la relazione è saluto, la relazione è cosa dicono le tue parole ordinariamente, che cosa fanno le tue mani ordinariamente. La relazione è il dove sei, dove ti si vede, capite? Cioè, allora c'è questa grande trama, questa grande rete che bisogna che venga sempre di più attuata, sempre di più alzata e sempre di più resa viva e presente. La relazione è la bellezza del confronto, è la bellezza, cioè non è male quando il popolo di Dio litiga e discute un po' sulle cose della fede, capite? Non è male, perché vuol dire che c'è ricerca, vuol dire che c'è attenzione. Noi dobbiamo temere, come sempre, dobbiamo temere quando c'è il silenzio, il soffocamento. La relazione è il rispetto della storia, quindi è quella valorizzazione sostanziale, costante di ciascuno anche nelle loro diverse generazioni e nei loro diversi linguaggi. La relazione delle persone anziane con gli altri è una relazione importantissima, ma che non è data dal fatto che l'anziano dice delle cose, ma è data dal fatto che l'anziano ha nel suo, diciamolo concretamente, ha nel suo corpo i segni del suo affidamento al Signore in tutta la vita. Insomma, la relazione di fede è la santità che trasuda, è la santità che si esprime per quello che è ciascuno, è il fiore che sboccia, è l'albero che porta frutto. Quindi vi ho detto, secondo me queste tre prospettive, questi tre punti di prospettiva, per favore teniamoli insieme tutti e tre, non diciamo uno solo dell'altro. Quindi in me, la mia persona, la Chiesa, essere missionari. E abbiamo scelto il Vangelo di Marco, cioè abbiamo scelto no. Ho scelto il Vangelo di Marco, è stato un mio blitz, cioè, ho deciso io che si scegliesse il Vangelo di Marco, e vi dico perché, ho voluto scegliere il Vangelo di Marco, cioè non l'ho scelto a caso, ma l'ho scelto per dei motivi molto, molto precisi. Quindi tenete presente, io vi proporrei di provare a leggerlo il Vangelo di Marco, a rileggerlo il Vangelo di Marco, è corto, è il più corto dei Vangeli, sono 15 capitoli più mezzo, insomma, cioè il capitolo 16 di Marco è un po' un'aggiunta. Provate a leggerlo tutto, no, non ci vuole tanto. Molti esegeti ritengono che all'origine del Vangelo di Marco ci siano i racconti di Pietro. Perché? Perché Marco era stato l'accompagnatore di Pietro e lo aveva aiutato. Lo aveva aiutato anche nella lingua greca. Cioè Marco era più istruito di Pietro e Pietro con il greco se la cavava un po' così, insomma. E allora era Marco che lo aiutava nella lingua greca. È certo comunque che Marco non fu tra i primi discepoli di Gesù. Marco è un discepolo di seconda generazione. Non ha vissuto insieme con Gesù come Matteo. Marco è più come Luca. Marco era un discepolo che si era entusiasmato della parola di Gesù e allora si era messo subito a disposizione. Ma Marco ha anche una vicenda personale interessante perché va con Paolo, fa un pezzo del primo viaggio di Paolo, ma poi si spaventa e viene via, abbandona Paolo, e questo devo dire che fa arrabbiare Paolo, che non lo vuole più vedere, perché io quello lì non lo voglio più, al punto tale che Barnaba, che era molto più accomodante, a un certo punto dice a Paolo: dai, ho sentito che Marco avrebbe voglia di ritornare, magari si è pentito di quello che ha fatto, e Paolo dice: ma neanche per idea, io quello non lo voglio, inaffidabile. E allora è Barnaba che lo prende un po' sotto la sua ala, sotto la sua protezione, ma poi è come se diventasse il segretario di Pietro. Però è interessante questa storia di Marco, capite che è un evangelista che non è uno che ha una roba iperbolica, ma ha le sue cadute, insomma, le sue defaillance, diciamo così. Quello di Marco è ritenuto però il Vangelo più antico. Noi leggiamo i Vangeli Matteo, Marco, Luca, Giovanni, no? In realtà Marco è il Vangelo più antico, gli esegeti dicono che Marco è quello che raccoglie questi racconti e Marco diventa un po' il punto di riferimento degli altri due evangelisti, Matteo e Luca. Giovanni va per conto suo, però Marco è un po' come il primo, è un po' la radice di questo. Qualcuno ritiene che questo Vangelo sia stato scritto, sia stato composto tra il 60 e il 70, dopo la morte di Pietro e prima della distruzione di Gerusalemme. Qualcuno ritiene sia antico fino a quel livello lì. Però voi sapete bene che non esiste l'edizione originaria del Vangelo. Non c'è. Non è che dice che è stato trovato nello stanzino dove abitava Marco il suo testo originale. No, i Vangeli hanno tutto un processo di ricostruzione piuttosto complicato, piuttosto articolato, piuttosto lungo. Non ve lo sto a dire, però quello della ricostruzione dei Vangeli era il grande lavoro di Martini, di Carlo Maria Martini, che non era esattamente un esegeta, ma appunto era un critico testuale, quindi faceva proprio questo lavoro di ricerca e di trovare, insomma, come è composto il Vangelo. È una roba interessante ma un po' intellettuale, che non sto a spiegarvi adesso come si fa. Il linguaggio del Vangelo di Marco è molto semplice e lo stile è molto diretto. Allora, linguaggio e stile appropriati per chi voleva accostarsi a Gesù e cominciare a conoscerlo. In questo senso, quello di Marco viene comunemente detto il Vangelo dei catecumeni, cioè il Vangelo di coloro che si accostavano per la prima volta al Signore. C'è un esegeta, Standert si chiama, che ha fatto uno studio molto approfondito, molto per tanti anni, insomma, ha studiato a fondo il Vangelo di Marco ed è arrivato ad una ipotesi che tanti altri esegeti dicono no, non è così, però è arrivato ad una ipotesi molto suggestiva, un'idea molto suggestiva, cioè ha avanzato l'ipotesi che il Vangelo di Marco dovesse essere letto in una notte, tra il sabato e la domenica, probabilmente la notte di Pasqua prima del Vangelo dei catecumeni, prima del battesimo dei catecumeni. È bella, ecco, è suggestiva come cosa. Voi immaginate che devono essere battezzati questi prima della veglia pasquale, i catecumeni sentono leggere tutto il Vangelo di Marco. Ecco, lui ha avanzato questa suggestiva immagine. In ogni caso è vero che questo Vangelo di Marco è il Vangelo dei catecumeni. Come comincia questo Vangelo? Noi abbiamo scelto per questo primo incontro solo due versetti che si trovano al capitolo 1 del Vangelo di Marco e sono i versetti 14 e 15, solo questi. Versetti che dicono così: dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Queste sono le prime parole pronunciate da Gesù nel Vangelo di Marco. E sono parole che sembrano rivolte non a delle persone intorno, ma sembrano rivolte proprio ai lettori del Vangelo, come per invitarli a fissare bene nella mente e nel cuore il centro del suo messaggio. Quando diciamo che questo è il centro del suo messaggio, va tenuto veramente presente come cuore del messaggio di Gesù. Come vedete, il primo versetto del Vangelo di Marco dice: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Va bene, questo è come se fosse l'incipit, il titolo. Ma le parole di Gesù, che dice: questo è il mio messaggio, va tenuto presente. Gesù non si presenta dicendo: allora guardate, Giovanni è stato arrestato, arrivo io che sono il figlio di Dio. Non dice questa cosa. Gesù dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Questo è il cuore del Vangelo, di tutto il Vangelo di Marco, ma noi dovremmo dire è il cuore della fede. È il cuore della fede, credetemi, è fondamentale avere la percezione che la fede si appoggia, si radica su questa buona parola di Gesù. Tutto quanto Gesù farà e dirà dovrà infatti essere letto alla luce della venuta del Regno di Dio e sarà da intendere come la buona notizia, la bella notizia, cioè sarà da intendere come Vangelo. Evangelio, no? Cioè vuol dire buona notizia, no? Buon annuncio, annuncio buono, annuncio bello. Le sottolineature importanti di questi densissimi due versetti programmatici del tempo del Vangelo riguardano in particolare tre punti. E riguardano, primo, chi è Dio secondo Marco. Secondo, il tempo che si è compiuto. Terzo, il regno di Dio annunciato come buona notizia. E io vi dico una parola su ciascuno di questi tre. Marco annuncia che Dio è colui che entra nella nostra vita con un messaggio sconvolgente. Lo sconvolgimento dell'entrata di Dio con il suo messaggio è che è pieno di letizia e viene a riordinare le cose della nostra vita. Colui che ci parla e ci presenta questo Dio è Gesù, che è in intima comunione con Lui. E Marco, da questo punto di vista, è bello nel far vedere questa intima comunione di Gesù con Dio, con il Padre. Sarà Giovanni che poi svilupperà bene tutto questo aspetto. Però, per favore, immaginate sempre che Gesù non fa le cose e non parla mai da solo, ma fa sempre questo in comunione con il Padre, cioè in comunione con Dio. Poco più avanti, infatti, al versetto 35 del primo capitolo del Vangelo di Marco, Marco dirà che Gesù al mattino presto va in un luogo deserto e prega, e cioè alimenta questa sua comunione con il Padre, questa sua comunione con Dio. Vi cito una frase del cardinale Martini: viene annunciato un rovesciamento della mentalità pagana per la quale Dio era l'essere a disposizione dell'uomo, sul quale l'uomo poteva mettere le mani, farselo propizio, chiedendo e ottenendo da lui ciò che voleva. Un Dio di fronte al quale l'uomo era in stato di attività manipolatrice. Marco rovescia completamente questa immagine. Ma questa idea che Dio possa essere l'essere a disposizione per risolvere i nostri problemi, per rispondere alle nostre domande, per darci quanto noi gli chiediamo, semmai interpellando questo Dio per avere da Lui il prezzo dell'ottenimento di quanto noi gli andiamo a chiedere, questa è una tentazione di fede costantemente presente in ciascuno di noi, nella Chiesa e nella nostra missionarietà. Nella nostra missionarietà nel senso che se tu vai a promettere a tutti gli uomini che Dio, che risolve tutte le cose, fai un male che non te ne rendi conto. Crei una illusione che è spaventosa. E cercate di capirmi, il nostro rischio è questo. È un rischio da cui dobbiamo convertirci e che Marco ci aiuta a convertirci. Il nostro rischio è questo, è quello di rivolgersi a Dio, oppure ai luogotenenti di Dio. Chi sono i luogotenenti di Dio? C'è il generale di armata, che è Maria, e poi abbiamo tutti i vari ufficiali, sottufficiali, eccetera, che sono i santi, i beati, eccetera, no? Cioè, tutti questi. Rivolgerci a Dio per dire: Signore, io ho questo problema, io ho questa situazione, io ho questa, risolvimela. Che prezzo devo pagare perché tu possa garantirmi che mi risolvi questa cosa? Cosa devo fare? A. Devo andare a messa. B. Devo accendere la candela. C. Devo digiunare 3 volte alla settimana. D. Devo fare il volontario e andare a pulire la chiesa per un po'. Devo venire a messa per 15 venerdì e porca miseria, sti ambrosiani che non fanno la messa di venerdì mi interrompono la catena e adesso che cosa succede? Capite? Cioè, trattare le cose così. Noi siamo estremamente indulgenti di fronte a queste cose. Però attenzione, noi leggere le cose dal punto di vista missionario ci deve aiutare a far capire che cos'è. Questo non vuol dire che tu non... Allora, perché quando dici queste cose ti dicono: vabbè, allora vuol dire che tu dici che i santuari non servono a niente, che allora non devi pregare la Madonna, che allora non devi pregare i salmi, che allora non devi fare queste cose. Dici, ma tu sei fuori. Vuol dire che tu ancora di più ti devi accostare, ma tu devi accostarti a che cosa? Alla santità di queste persone. Tu devi respirare la santità di queste persone. Cioè tu devi respirare la santità di Padre Pio, devi respirare la santità di Maria, devi respirare la santità di Santa Rita, di Francesco, di Antonio da Padova, di Chima. E allora quello lì non è una specie di bancomat della buona risoluzione delle cose. Quello lì è un santo che ti parla con la vita sua che ha vissuto, e allora conoscilo, e allora imitalo, e allora tu vedrai che Padre Pio non è mica andato a chiedere i miracoli per sé. Padre Pio si è accollato delle sofferenze e ha saputo leggere le sue tensioni, le sue fatiche, le sue sofferenze anche all'interno della Chiesa, ha saputo leggerle nel segno della sua necessità di fede che doveva maturare e quindi nella sua accettazione della volontà del Padre, accettazione della volontà di Dio. Beh, io spero di essermi spiegato dicendovi le cose così un po' velocemente, però state attenti perché davvero il rischio della manipolazione di Dio è un rischio pesante e non è solo un rischio personale, è un rischio anche missionario, è un rischio di immagine di Chiesa. Attenzione a questo. Tu Maria puoi tutto e c'è certo che tu Maria puoi tutto, e allora fai esattamente quello che puoi. Prendimi per mano, sto facendo fatica. Ho davanti a me l'esplosione della fragilità della vita degli uomini, ho davanti a me l'esplosione della fragilità del corpo, le malattie e quant'altro. E allora tu che cosa chiedi a Maria? La guarigione? Tu puoi metterlo lì il desiderio. Certo che mi piacerebbe stare bene come un grillo fino a chissà quando. Ma tu devi chiedere la comunione di Maria, l'accompagnamento di Maria. Prendimi per mano. Aiutami a sentirmi amato dal Signore anche in questa situazione. Parlami dell'amore di Dio anche adesso. Non so se mi spiego, cioè è un po' questa la trama che bisogna imparare anche ad avere e a trasmettere. Guardate, a me piace moltissimo quando le persone vanno e accendono la candela, il cero, nel santuario, nelle cose, cioè, piace moltissimo, perché alla fine, dopo un po', lo capisci anche tu che non è così, cioè provate, se avete provato qualche volta l'esperienza di Lourdes, tanto per capirci, non è il miracolo di Lourdes, è la percezione che questi ammalati che vanno a Lourdes sentono fresca e addosso, dico fresca perché sto pensando all'acqua, capito? Sentono fresca e addosso l'amore e l'accompagnamento di Maria e di Dio. Questo è il miracolo. Il miracolo grosso è che vanno e credono che non ci sia più niente e tornano a casa diversi, tornano a casa con la consapevolezza, no. Io lo so che i miei giorni magari sono contati, so che mi porto dietro questa sofferenza, ma sento che il Signore mi è vicino e sento che la mia vita va a sbocciare dove? Nel regno di Dio. No? Questo è quello che su cui dobbiamo stare attenti. Allora, Marco dice, attenzione, tu di fronte a Dio ti devi mettere in questo stato, ti devi mettere in uno stato di attesa, di ascolto, di riverenza e di rispetto. Ti devi mettere in questo atteggiamento. È Dio che sta per agire. Nel Vangelo di Marco, quando Gesù dice questa cosa, lui dice Dio sta cominciando ad agire. Ad agire così. E infatti, dal capitolo secondo in avanti, del Vangelo di Marco, saranno pochissime le menzioni su Dio. Cioè, paradossalmente, Marco, dopo aver detto questo, parlerà pochissimo di Dio. Perché? Perché Marco vuole mostrare Dio all'opera. E vuole mostrare che Dio è all'opera dove? Dio è all'opera in lui, cioè all'opera in Gesù. Gesù è l'opera di Dio, è il Verbo che si è incarnato e che condivide la storia degli uomini, diremmo con San Giovanni. Perciò Gesù si accinge a rivelare il mistero di Dio nella sua persona. Ecco perché la via del seguire il Figlio è quella che ci permette di purificarci da tutto un falso modo di comprendere Dio. Tu, per convertirti da quella costante tentazione di rivolgerti a Dio come il potente che potrebbe risolverti la questioncella, tu per poter guarire da questa cosa devi fare? Devi imparare a conoscere sempre meglio Gesù Cristo. Devi seguire sempre di più il Signore Gesù. Devi imparare a stare con Lui, a conoscere Gesù. E in Marco sarà così, cioè bisogna che, ecco perché allora l'itinerario spirituale dei discepoli nel Vangelo di Marco, che seguono Gesù, e sarà divertente capire i confronti serrati tra Gesù e i suoi discepoli. Questo era il primo punto, cioè quello che si riferiva al fatto che chi è Dio secondo il Vangelo di Marco. Allora, secondo il Vangelo di Marco, chi è Dio? La risposta è, secondo il Vangelo di Marco, Dio è il Padre di Gesù. Secondo il Vangelo di Marco, Dio è Gesù che opera in questa maniera. Quindi, secondo Marco, vuoi conoscere Dio? Non dire prima credo in Dio e quindi credo in Gesù. Lascia stare. Secondo il Vangelo di Marco, per conoscere Dio devi conoscere Gesù. Devi seguire Gesù. Poi vi avevo detto che l'altra espressione è il tempo è compiuto. La prima affermazione di Gesù, infatti, se voi guardate, ha per soggetto il tempo. La prima cosa che Gesù dice è il tempo è compiuto. Ha per soggetto il tempo. Ma qui vado veloce perché queste sono cose che sapete già. Non si tratta del Cronos. Lo sapete bene, no? Cioè che il tempo ha queste diverse dimensioni, no? C'è il tempo pieno e on, no? Il tempo della pienezza. Nella vita normale ci sono due tipi di tempo. C'è il tempo Cronos. Il tempo Cronos è quello dell'agenda. Il tempo Cronos è quello delle ore. Il tempo Cronos è quello della mattina, del pomeriggio, della sera, no? Cioè è così. Ed è costante, no? Questo tempo Cronos. Quindi non è il tempo nella sua durata e nella sua misurabilità, ma è il tempo Kairos. Scusate se uso questa espressione greca, è che non ce le abbiamo in italiano. Comunque questo è quello che viviamo tutti. Voi tutti vivete una doppia dimensione di tempo. No, noi tutti la viviamo questa doppia dimensione di tempo. C'è la dimensione di tempo del vi alzate la mattina e andate a dormire la sera, no? E quindi si contano le ore. E questo è tutta la base, insomma, il piatto, eccetera. Ma c'è una seconda dimensione di tempo che invece è segnata da altre cose. Ed è segnata dalle cose che accadono e dalle cose che sono importanti. Quello, il tempo segnato dalle cose che accadono e dalle cose che sono importanti, si chiama Kairos. Cioè, voi tutti avete un doppio calendario. Avete il calendario ordinario che dice lunedì, martedì, mercoledì. Quando è Natale quest'anno? Quest'anno Natale è venerdì, non mi ricordo se è venerdì o che cosa. Pasqua è domenica, ovvio, cioè, ma è quel giorno lì, insomma. Voi tutti avete questo calendario. Ma su quel calendario lì ci sono delle date, sono fissate dei momenti che sono diversi di ciascuno rispetto all'altro, che costituiscono il vostro Kairos. È la data della vostra professione religiosa, è la data del vostro anniversario di matrimonio, è la data della nascita dei vostri figli, della vostra, dei vostri figli, dei genitori, degli amici, eccetera, no? È la data degli eventi che hanno svoltato, hanno segnato, hanno tracciato fortissima la vostra vita. Allora, quelle robe lì sono date che è martedì, quel giorno lì, sì, però per me sostanzialmente quello lì non è martedì. Quello lì è il giorno in cui, non so se mi spiego, ecco, quello è il Kairos. Ciascuno di noi ha un doppio calendario, ha il calendario dell'agenda e ha questo calendario è il Kairos, che perciò è il tempo opportuno, è il tempo delle decisioni importanti, è il tempo nella sua esposizione di qualità. Quando Gesù dice il tempo è compiuto, lui dice, guardate, questo è il Kairos di Dio. Non so se mi chiede. Questo è il Kairos di Dio, che noi lo leggiamo sulla piattaforma del Cronos. Luca lo dice in modo particolare, no? Mentre era imperatore Cesare Augusto, eccetera, eccetera. Quello è il Cronos ordinario. Ma qui c'è questo Kairos. È il Kairos di Dio. La definizione di questo tempo giusto, di questo tempo opportuno, sta nel cuore di Dio ed è come una solenne dichiarazione di presenza, di amore di Dio, che allora, proprio perché è tale, chiede che da parte nostra ci sia una decisione. Anche nel cammino della nostra fede, nella storia della nostra fede, noi riconosciamo dei kairos. C'è chi è così, normale come tutti gli altri, eccetera, eccetera, poi un giorno va sotto l'albero, sotto un albero, si fa una dormita, poi si sveglia, guarda, vede le cose, eccetera, ed è come un fulmine che lo cattura e improvvisamente è come se capisse determinate cose. E allora si converte. La Chiesa di santi che hanno vissuto queste esperienze di Kairos è piena. San Francesco faceva il soldato, un po' male perché le prendeva, e poi a un certo punto ha questo Kairos. Quando è stato il Kairos di Francesco? Ma è ovvio, no? Quando va lì e si toglie i vestiti davanti al papà e gli dice no, io faccio altro. San Tommaso ha avuto il suo Kairos, prendendo la sua decisione, io mi faccio domenicano, i suoi genitori, ma neanche per idea, lo sapete cosa gli è successo a San Tommaso, no? Cioè i genitori non volevano che lui si facesse domenicano, era un giovane brillante e non volevano che si facesse domenicano e l'hanno fatto imprigionare, e per cercare di tentarlo a fare in modo che non diventasse domenicano gli avevano mandato le ragazzine in prigione dove era, per tentarlo, no? per questo. Lui invece ha tenuto duro ed è stato quello che è stato. Sant'Ignazio di Loyola ha avuto il suo Kairos, viene ferito in battaglia, e se voi chiedete alle nostre sorelle, alle suore, dice, ma parlatemi della vostra fondatrice e dei Kairos della vostra fondatrice, no? Cioè, li trovate abbondantemente, insomma, no? Tutti hanno questo. Anche noi nella nostra vita abbiamo il nostro Kairos. Attenzione, il Kairos però è quello che fa generare la curva poi del tempo Cronos. Fa generare la curva. Cioè non è che ti tira fuori dal tempo ordinario, ti lascia decisamente dentro nel tempo ordinario, solo che lo vedi e lo vivi in una maniera diversa, nella maniera tua. Da un certo punto di vista è anche la personalizzazione dello spirito del tempo. È la percezione che il tempo non è subito, ma che il tempo è vissuto. Allora, vedete che in questo, come tempo della disponibilità e tempo della decisione, credere in Dio non è più soltanto un generico riconoscerne l'esistenza, ma è la decisione ad ascoltarlo e a seguirlo in Gesù. Allora, tenete sempre presente questo, fede e conversione si incrociano. Non c'è fede senza conversione. Noi siamo in uno stato di conversione permanente. Che cos'è la conversione? È l'atteggiamento per cui si abbandona la fiducia solo in se stessi, si abbandona lo stare fermi in apparente tranquillità per aprirsi alla novità che Dio sta dischiudendo proprio per mezzo del Figlio incarnato. La conversione è una grande apertura alla fantasia di Dio. È un'apertura di te stesso affinché Dio possa entrare, affinché Gesù possa parlare. Praticamente, la conversione si traduce nel rileggere la propria vita alla luce della parola di Gesù, che ne ridefinisce il senso e il valore e la illumina, ma significa anche indirizzare la propria esistenza e le proprie scelte sulla strada della vita che Gesù traccia, combattendo la tentazione di affidarsi a idoli che possono abbagliare ma che in realtà ci rendono schiavi, cioè ci chiudono. La conversione è la nostra apertura. Convertitevi. Allora, il tempo è compiuto, vedete? Convertitevi, quando Gesù lo dice, no? Cosa vuol dire convertitevi? Apritevi alla fantasia di Dio, apritevi all'azione di Dio. E dove la vediamo questa azione di Dio? E Gesù dice: in me, in quello che io faccio. Ho capito, Gesù, però dopo tu a 33 anni sei morto e dopo tu non ci sei più, e allora che cosa succede? Dov'è che si vede questa azione di Dio? E Gesù dice: sì, io vado io, ma do lo Spirito. E lo Spirito cos'è? E lo Spirito è tutta la mia energia, è la mia energia di quello che ho fatto. Vi darò lo Spirito. E lo Spirito vi accompagna, e lo Spirito vi spiega ogni cosa. E allora dov'è che lo vediamo, questa azione dello Spirito? La risposta: tu hai il parametro di riferimento che è quello che Gesù ha fatto. Hai quello. Hai questa continuità, allora devi vedere la continuità di quello che Gesù Cristo ha compiuto, di quello che Gesù Cristo ha fatto. Dove la vedi questa continuità? La risposta è nei santi. È nei santi. Quindi, dal punto di vista della fede, tu per avere la percezione, il tempo si è compiuto, convertiti e credi al Vangelo, che cosa devi fare? Devi ricercare i segni di santità. Devi ricercare questo. Devi mettere in evidenza questo. Quindi devi mettere in evidenza quelle cose che avrebbe fatto Gesù, insomma, quelle che Gesù vede. E questo è lo sguardo che da cristiani dobbiamo avere. Ai miei fedeli delle mie parrocchie, io dico questo: guardate, io ho l'impressione che una delle più grandi missioni alle quali noi cristiani siamo chiamati oggi, una delle più grandi missioni è quella di essere nel contesto dove viviamo, nella realtà dove viviamo, essere degli evidenziatori del bene. I cristiani dovrebbero essere, avete presente gli evidenziatori, verdi, arancioni, azzurri, eccetera. Nella trama di ciò che è scritto della storia siamo pieni di gente che si lamentano, che dicono eccetera eccetera. Ecco, noi cristiani dovremmo distinguerci come gli evidenziatori del bene, coloro che sono capaci di individuare il bene. Fino a quando noi avremo, e il Papa lo dice sempre, no? Dice costantemente, fino a quando noi avremo i cristiani lamentosi, non andiamo da nessuna parte. Noi siamo i cristiani che sanno vedere i segni di, e ci sono questi segni di bene? E dai, guardatevi intorno, è pieno di segni di bene, ma dobbiamo evidenziarli, dobbiamo far saltare fuori l'azione dello Spirito, che sa comunque creare santità in qualsiasi momento, in qualsiasi tempo della storia. Senza illusioni, perché è chiaro che ci sono le magagne, che ci sono le cose che non vanno, è chiaro, ma tu non concentrare la tua attenzione semplicemente sulle cose che non vanno, tu evidenzia il bene, di profeti che sono capaci di dire questo non va bene, quest'altro non va bene. E vabbè, siamo strapieni di questa gente qua. Marco dunque vuole sottolineare che l'incontro con Gesù scuote la coscienza, impegna a fare i conti con l'amore di Dio che stimola alla vita, stimola alla vita come vocazione. La vocazione è una sorta di definizione del tuo kairos in uno stato di perenne conversione. Non so se mi spiego, io dico, sto guardando le consorelle qua, che abbiamo fatto delle scelte e cose. Abbiamo scelto un giorno, la nostra scelta, il rischio è che la nostra scelta, così poi dopo anche quelli che si sposano, cioè, la nostra scelta non deve mai apparire dal giorno in cui abbiamo detto sì, non deve mai apparire come una scelta, tra virgolette, conservativa. Cioè, da quel momento lì in poi devo difendere la mia vocazione. Non è proprio così. Questo sì che noi abbiamo pronunciato ci apre invece ad una strada, ci apre una strada di costante e perenne conversione, cioè di costante e perenne apertura alla fantasia di Dio. Tant'è vero che dal giorno che noi abbiamo detto sì non sappiamo più che cosa ci succede. Tutti siamo stati così. Tu diventi prete, la cerimonia in Duomo, lì ti lanciano per aria i preti novelli, fanno tutto questo cinema, insomma, su questo, che bello, è diventato prete. Dopo 3 giorni gli dicono, bene, tu l'esercizio del tuo ministero lo vai a fare là. E dopo qualche anno ti dicono, ok, adesso tu vieni via, tu adesso l'esercizio del tuo ministero lo fai dall'altra parte. E poi lo farai da un'altra parte ancora. E poi non sai che cosa ti succederà. Non lo sai. Ma il tuo sì è esattamente questo però, eh? È esattamente questa apertura. Che il prete sbraita, dice, ma io gli stavo benissimo, e i parrocchiani, ma il Don Luigino non deve andare via di qua, e raccolgono le firme e le vanno a portare in diocesi e dicono che tutta la curia è fatta da una massa di mascalzoni e dicono che se va via il Don Luigi crollerà tutto e allora dai, complimenti, che bel lavoro che avete fatto. E c'è tutto sto drammone, diciamo così, che viene. Cosa c'è sotto lì? Ma sei aperto o no alla grazia di Dio? Ti fidi o no? Non aver paura, sii aperto alla grazia del Signore. Poi dopo, nella stragrande maggioranza delle volte, succede che dopo 2 anni dicono che lì sono nella nuova realtà in cui sono contentissimi, si trovano benissimo. Diciamo, sei stupido, cioè prima cosa ti veniva in mente? Capite? Ci sono delle ossa che hanno bisogno di essere rosicchiate con un po' più di calma, no? Ve lo garantisco, religiose, religiosi, preti, eccetera, ci muoviamo, tra virgolette, senza garanzie, cioè, ma non facciamo salti nel vuoto. Tutte le volte che noi ci mettiamo queste cose dobbiamo avere questa consapevolezza, non facciamo salti nei vuoti. Sapete dove lo facciamo il salto? Lo facciamo nelle braccia del Signore. L'ultima cosa, ci viene detto che il regno di Dio è vicino, ma meglio sarebbe da dire il regno di Dio è prossimo. Ovviamente non si fa riferimento ad un territorio governato da Dio, ma al fatto che Dio regna. Che Dio regna significa che la sua volontà sta per compiersi e la sua volontà è quella di liberare l'uomo dal male e dalla schiavitù per impegnarlo nella vita buona e feconda. Vado di corsa perché vi leggo solo questo pezzo. Quando Marco afferma che il regno di Dio è prossimo, cosa dice? Dice che Dio scende in campo e che combatte la definitiva battaglia contro il male, contro l'idolatria e contro la morte. E il pieno di questo combattimento, saprete, l'avremo quando ci sarà il combattimento di Gesù nell'orto degli ulivi, e la sua agonia è sulla croce. Da quel momento il male e la morte non avranno più l'ultima parola sull'uomo. Dio in Gesù sarà sempre accanto all'uomo, il dono dello Spirito e dell'Eucaristia, e la sua volontà di fronte all'uomo che cede al male sarà quella del perdono e del riscatto, cosa che noi abbiamo significato nel sacramento della penitenza. Allora Marco, rivolgendosi al catecumeno, lo invita a non dire subito Dio è qui, Dio è questo o Dio è quello. Lo invita subito, non dire mai così, immaginando cioè di esprimere qualcosa di ciò che è Dio. Lo invita invece a comprendere che Dio è colui che gli va incontro in Gesù e lo invita a seguire Gesù che vuole entrare nella sua vita e dimorare in lui, che gli apre orizzonti di libertà nuovi e apertissima. Anche quando noi facciamo una bellissima esperienza di Dio, noi non dobbiamo mai fissarla per sempre. Ogni esperienza di Dio è sempre un inizio. Ricordiamo i discepoli alla trasfigurazione. È bello per noi stare qui. Facciamo tre tende e Gesù dice pedalare. O pensate anche all'incontro della Maddalena con Gesù risorto. Non mi trattenere, ma vado ai miei fratelli. La comunione con Gesù non è mai uno stare, ma è sempre un camminare con Lui. No? E questo è quello che nel Vangelo di Marco per i discepoli di fatto succederà. Ecco, io vi chiedo scusa se sono stato un pochettino lungo oggi, perché dovevo introdurlo, insomma, come ero. Gli altri saranno più tranquilli. Però io non so se avete il foglietto verde, vedete? Il Figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, non avete ancora fede, la tua fede ti ha salvato. Gli annunci della passione e la resistenza dei discepoli, la passione di Gesù e il diverso modo di vedere di chi guarda. Questo sarà il percorsino che andiamo a fare.